Cina risponde alle accuse di Trump, pure invenzioni. Il presidente statunitense ieri aveva parlato di interferenze di Pechino nelle elezioni del 2020. Anche Meloni prende posizione nel caso del gioielliere condannato per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo. Chi commette reati non può essere risarcito, scrive la presidente del Consiglio. Ieri Mattarella ha stoppato Nordio e la destra che vogliono la grazia per il gioielliere. Il ministro degli esteri italiani ribadisce profondamente ingiusto che il Nicaragua protegga l'ex BR Casimirri e così crea la crisi diplomatica sulla mancata estradizione dell'ex brigatista con il Nicaragua. Attacchi incrociati nel Golfo, nel mirino degli Stati Uniti, l'infrastruttura civile dell'Iran che risponde colpendo i paesi vicini, ancora una volta una nave colpita nello strato di Hormuz. Addio Osvaldo Bagnoli, portò il Verona allo storico scudetto del 1985, allenò anche Inter e Genoa, pragmatico in panchina, schivo e di poche parole fuori dal campo, aveva 91 anni. 12:31, buongiorno, il giornale di Popolare Network. Pure invenzioni e calunnie malevole, la Cina, tramite un portavoce del Ministero degli Esteri, rispedisce al mittente le accuse di Trump, che ieri nel discorso alla nazione aveva accusato Pechino di aver interferito nelle elezioni statunitense del 2020, perse da Trump. Parole quelle del presidente che probabilmente hanno a che fare con la sua preoccupazione per le elezioni di metà mandato in autunno, spiega Filippo Fasullo, direttore dell'Osservatorio di Geoeconomia di e Asia di ISPI.
In qualche modo sorprende che Trump si rivolga alla Cina in questi suoi commenti. C'erano state voci di una idea di Trump di accusare qualche paese di interferenze in questi giorni, ma non era facile pensare alla Cina. Perché? Perché gli Stati Uniti e Cina stanno lentamente cercando di intraprendere un dialogo che risolva alcune delle loro questioni, e dopo l'incontro che c'è stato nelle scorse settimane in Cina con la visita di Trump storica, ci si aspetta la seconda metà dell'anno altri tre incontri. Bisogna vedere nei prossimi giorni se Trump continuerà su questa linea o si ritratterà come ha già fatto in passato. I cinesi appunto hanno riscritto al mittente e non ci stanno dando più di tanto peso, quindi, e al momento non stanno raccogliendo assolutamente l'accusa di Trump. Vediamo cosa succederà nelle prossime settimane. È difficile però che Xi Jinping possa rispondere direttamente a questo tipo di accuse. È chiaro che questo complica i rapporti, ma al momento l'impressione sia che non sia interesse cinese quello di alzare un'escalation, mentre invece è interesse cinese nelle prossime mesi, nelle prossime settimane, quindi riuscire a trovare una stabilità sulle relazioni fra Cina e Stati Uniti, anche per trovare una maggiore via per le relazioni economiche, che sono in questo momento la preoccupazione principale di Xi Jinping.
La Presidente del Consiglio Meloni ha preso indirettamente posizione nella vicenda della condanna del gioielliere killer. Sui social ha scritto che nel DDL sicurezza in discussione è esclusa la possibilità di ottenere risarcimenti per chi abbia commesso reati, un riferimento alle vittime del gioielliere. Meloni si accoda così alla campagna della destra che sta facendo del gioielliere che ha ucciso due rapinatori un eroe. Mattarella ieri ha fermato l'iniziativa della destra per la grazia. Il capo dello Stato ha convocato il ministro della giustizia Nordio, al Quirinale, e gli ha ricordato che la prerogativa della grazia spetta al Presidente della Repubblica. Il Nicaragua protegge questo terrorista assassino, non possiamo lasciare impunito chi ha compiuto atti così gravi. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha rincarato la dose dopo le parole di ieri sull'ex brigatista Casimirri, che avevano spinto il governo del paese latinoamericano a annunciare l'interruzione delle relazioni diplomatiche con l'Italia. Tajani ha anche definito Alessio Casimirri, che ha partecipato al sequestro Moro bloccando con un'auto quelle su cui viaggiavano il politico e la sua scorta, l'assassino di Aldo Moro. Sentiamo il servizio di Gianni Beretta.
Il governo del Nicaragua ha confermato la rottura delle relazioni diplomatiche con l'Italia dopo gli attacchi al regime estremista di Managua, come lo ha definito il ministro degli esteri Tajani, che ha aggiunto pure che sarà rinnovata la richiesta di estradizione di Alessio Casimirri, l'ex brigatista di Via Fani, condannato a 6 ergastoli, riparato in quel paese già dal 1983. Non è ancora chiaro il perché dopo tanti anni sia stato tirato fuori ancora l'argomento. Con il governo della coppia presidenziale Daniel Ortega e Rosario Murillo, che dopo aver cacciato dal paese i sandinisti democratici del tempo della rivoluzione ha nominato come ambasciatori del Nicaragua in Spagna e in Uruguay Maurizio Gelli e Licio Gelli Junior, rispettivamente figlio e nipote del venerabile della P2. Maurizio Gelli, che a sua volta è stato ritirato da Madrid dopo che nel gennaio scorso Managua ha rotto le relazioni anche con quel paese. Per Popolare Netto, il vostro Gianni Beretta.
Il ministro dell'energia iraniano chiede ai cittadini di ridurre il consumo dopo attacchi statunitensi che hanno messo a dura prova la rete elettrica del paese. Nella notte gli attacchi statunitensi si sono concentrati sulle infrastrutture civili iraniane, come annunciato da Trump, colpite 7 punti, un aeroporto, linee ferroviarie. Non è ancora definito il numero delle vittime, ma il bilancio secondo Teheran è di 38 persone uccise e 400 ferite dal 22 di giugno. L'Iran in risposta ha preso di mira gli obiettivi statunitensi nei paesi vicini, elicotteri aerei nella base di Shakir, in Bahrain, 2 radar in Oman, aerei di combattimento statunitensi di stanza. In Giordania, in Kuwait, è stata colpita anche una centrale elettrica di distillazione dell'acqua, provocando un incendio, mentre in Qatar i detriti causati dall'intercettazione di un attacco aereo hanno ferito un bambino. Teheran aveva annunciato anche di aver colpito la base di Al-Tanf in Siria, al confine con Giordania e Iraq, dove avrebbe luogo un centro di comando statunitense. Una fonte militare siriana ora smentisce l'attacco. Gli Stati Uniti a febbraio avevano dichiarato di essersi ritirati dalla base. La Commissione europea annuncia il suo piano di revisione del sistema ETS per lo scambio delle emissioni. Dopo le richieste di 10 paesi, motivata con la necessità di rimanere potenza industriale, la proposta è di allentare la stretta sulle quote di CO2 dopo il 2030. Sentiamo in diretta da Bruxelles Federico Baccini. Buongiorno Federico.
Sì, buongiorno Luigi. Come anticipavi, la Commissione ha presentato appena adesso la sua revisione obbligatoria del sistema che prevede che chi emette anidride carbonica paghi. Stiamo parlando appunto del sistema ETS, cioè quello che fissa il tetto massimo alle emissioni di gas serra che permette di comprare o vendere quote su un apposito mercato. Ci sono sia punti critici sia punti positivi per allineare il sistema all'obiettivo climatico di ridurre le emissioni del 90% entro il 2040. Prima di tutto viene rallentata dal 2031 la riduzione del tetto alle emissioni, questo significa che il massimale continuerà a diminuire ogni anno ma a un ritmo meno sostenuto e quindi si continuerà a emettere anche negli anni 40. Questo arriva, come ti ricordavi, dalle pressioni dei 10 governi revisionisti guidati da Italia e Polonia, ma anche dal settore industriale che denuncia il rischio di perdere competitività. Tra i punti positivi invece ci sono l'inclusione nel sistema di inceneritori di rifiuti e voli con partenza in Europa entro 5.000 km, ma anche il reinvestimento di almeno il 50% dei ricavi degli stati in programmi di decarbonizzazione industriale. Le divisioni tra i 27 governi sono però già forti e la battaglia si preannuncia molto lunga. Da Bruxelles è tutto, linea allo studio.
Grazie Federico Baccini. La legge elettorale va al Senato e si potrebbe riaprire un problema per la maggioranza. Poco fa il centrista Maurizio Lupi ha detto che potrebbero ripresentare l'emendamento sulle pseudo preferenze bocciato alla Camera. Nel frattempo l'ultima sorpresa negativa al testo uscito dalla Camera è l'emendamento che penalizza le liste che prendono meno voti all'interno della coalizione con un meccanismo che penalizza il centro-sinistra, ma i punti critici sono tanti. Sentiamo Riccardo Maggi, deputato di Più Europa.
Siamo di fronte a una sorta di colpo di stato elettorale che segna un salto nella direzione della democrazia il liberale di stampo urbaniano che Meloni ha sempre visto come un modello, perché con questa legge si toglie qualsiasi forza effettiva, qualsiasi valore al voto dei cittadini, si toglie la centralità del Parlamento, si travolgono le prerogative del Presidente della Repubblica. A me pare che la vera palude, per usare una parola e un'immagine che ha usato Meloni in questi giorni, la vera palude sia proprio questa legge elettorale. Di sicuro c'è una crisi politica all'interno della maggioranza, questo è un governo che è arrivato al capolinea, non ha più una spinta politica, galleggerà provando ad approvare questa legge anche al Senato per poi garantirsi di restare al potere.
2 navi che trasportavano profughi, soprattutto di etnia Rohingya, sono scomparse al largo della costa del Myanmar, si teme siano naufragate, uccidendo circa 500 persone, lo comunicano 2 agenzie delle Nazioni Unite. Nel 2025, nel Golfo del Bengala e nel mare delle Adamane, sono morti circa 900 profughi Rohingya che dal Myanmar o dal Bangladesh si erano imbarcati su mezzi di fortuna per raggiungere Indonesia e Malesia. Emanuele Giordano, giornalista esperto di Asia.
continuamente, ormai da molti anni, c'è un passaggio di persone che cercano la speranza altrove. Parliamo di più di 1 milione di persone che vivono nei campi profughi in Bangladesh. L'anno scorso sono morte quasi 1.000 persone in quel mare. Dal 2017, quando 800.000 Rohingya sono stati espulsi dal Myanmar perché ritenuti dei clandestini, è cominciato questo flusso. Piano piano cercano di raggiungere la Thailandia, la Malaysia o anche l'Indonesia. Spesso sono ricacciati indietro dai loro fratelli musulmani. Se non ci fossero state le Nazioni Unite, noi non sapremmo forse niente di queste espulsioni. Abbiamo saputo qualcosa nel 2012, 100.000 espulsi in un colpo solo, e nel 2017 850.000 nel giro di un mese. Però è una situazione che va avanti da decenni. Queste persone stanno morendo in mare quando non muoiono per gli incendi che si sviluppano all'interno dei campi profughi, o peggio ancora, quando non vengono reclutati per fare le milizie dall'esercito della Birmania.
I droni di Kiev tornano ad attaccare la Crimea occupata, esplosione di incendi a Kerch, interessata anche la stazione ferroviaria. Secondo i media locali sarebbero state colpite anche diverse navi della flotta ombra russa nel Mar Nero. Mosca intanto ha colpito le città ucraine di Sumy, Odessa e Kherson. Secondo Zelensky sono 4 i morti, sono stati danneggiati anche palazzi residenziali e un asilo. E il sostegno all'Ucraina è al centro dell'ultimo vertice politico-militare tra Francia e Germania. Servizio.
Alleanza storica, per non dire letteralmente epocale, tanto la riconciliazione prima e la cooperazione poi franco-tedesca hanno permesso e strutturato il processo di integrazione europea da più di mezzo secolo. E ancora oggi obiettivi comuni come il riarmo continentale, il sostegno indefettibile all'Ucraina e una forma plausibile di indipendenza strategica europea. Ma concretamente traiettorie militari e industriali diverse, se non addirittura divergenti o incompatibili, che hanno già portato ad un clamoroso fiasco militare-industriale, l'abbandono ufficiale definitivo annunciato appena qualche settimana fa del programma comune SCAF per concepire e produrre il cacciabombardiere europeo della prossima generazione, che avrebbe dovuto concretizzare la volontà di difesa comune e autonoma dell'Unione, diventando il simbolo del risveglio strategico europeo professato da 10 anni da Macron. Risultato appunto un fiasco roboante, sommato a numerose altre divergenze sostanziali, come il modello di difesa antiaerea, antimissile o antidrone, piuttosto che la priorità satellitare contro le capacità terrestri, che materialmente contraddicono l'intesa politica sugli obiettivi comuni, reiterata e ribadita oggi per l'ultimo Consiglio dei Ministri comune franco-tedesco, che Macron e Merz presiederanno insieme vicino a Colonia, e che sarà preceduto da un inedito Consiglio comune di difesa, con l'obiettivo di rilanciare appunto la cooperazione militare-industriale in panne tra Parigi e Berlino, in un quadro strategico condiviso. Da Parigi, Francesco Giorgini, per Popolare Network.
È morto Osvaldo Bagnoli, allenatore dello storico scudetto del Verona 1985, aveva 91 anni, era nato a Milano. Dopo una carriera da calciatore tra Serie B e C, diventò allenatore. Nella sua carriera ci furono Como, Genoa e Inter, ma fu a Verona che contribuì a scrivere una pagina di storia, portando la squadra a vincere il titolo per la prima e unica volta della storia. Era una squadra certamente non favorita negli anni di Maradona al Napoli, Platini alla Juventus, ma riuscì a imporsi sotto la guida di Bagnoli, allenatore pragmatico e concreto. Anche il suo stile fuori dal campo lasciò il segno, serio, di poche parole, decisamente un antidivo nel calcio delle grandi star. Francesco Caremani, giornalista sportivo, freelance, autore del libro C'è solo un Hellas Verona.
Quel Verona è riuscito assolutamente in un'impresa.
L'atteggiamento di Bagnoli anche fuori dal campo, schivo, di poche parole, ma anche visivamente, no? Sembrava quasi un po' dimesso come si presentava, parlava malvolentieri, aveva un atteggiamento, potremmo definirlo veramente da antidivo. Era il suo modo di essere quello?
Era il suo modo di essere, era una persona che naturalmente veniva da un contesto sociale dove si parlava poco e si lavorava tanto, dove i sentimenti si esprimevano ma, come dire, a gocce, contenuti, dove, come dire, l'obiettivo era importante, ma era più importante forse il processo. E lui esprimeva veramente un contesto sociale che oggi non esiste più comunque. E questa, secondo me, è la grande diversità. Molti appunto l'hanno considerata addirittura scorbutico, semplicemente era una persona schiva che non aveva tanta voglia di parlare e che oltretutto, questa era secondo me la grande umiltà ma anche la grande forza di Bagnoli, lui pensava di non avere grandi cose, cioè lui faceva l'allenatore, ma non pensava di avere tante cose da dire. Se pensiamo oggi a tutta la narrazione anche eccessiva, direi stucchevole, che c'è su tanti allenatori, ecco, cioè lui non pensava di avere da dire chissà che cosa. Una delle sue battute, devo dire più importanti, che forse sì, raccontano anche un passaggio mediatico epocale, quando lui a un certo punto, ma se devo venire in televisione, dice, non mi fate fare un ragionamento, che ci venga a fare?
Virginia Platini e Luigi Ambrosio per questa edizione del Giornale Radio. Sono le 12.45, ci fermiamo qui, le notizie ritornano alle 15.30. Buon ascolto.